Radio Nuova Trieste presenta Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma ideato e condotto dal soprano Cristina Ferri.
Benvenuti tra musica e teatro, mi sono ritrovata in radio. Quest'oggi ho l'onore di avere una delle voci di mezzo soprano più belle italiane che abbiamo, Chiara Chiagli. Buon pomeriggio, Chiara!
Grazie, buon pomeriggio a voi, grazie per la presentazione bellissima.
No, Chiara, grazie a te di essere parte di questa famiglia. Ormai sono tantissime puntate, tanti ospiti sono venuti qui, ma finalmente ho un mezzo soprano, veramente mezzo soprano, la voce italiana che mi ricorda tanto la Simenato, la tua voce, veramente omogenea in tutto, in tutta la sua estensione. Faccio una piccola premessa per i nostri radioascoltatori che sono un po' un pubblico variopinto e variegato. Chiara Chiagli è un mezzo soprano di San Sepolcro ad Arezzo, città che peraltro le ha dato l'attestato di benemerenza per la sua carriera artistica. Si diploma in canto e si perfeziona con grandi nomi, tra cui La Scotto, Freni, Genzer, Zetta, Bergonzi. Vince il grande concorso L'Aslico e da lì le porte di tutti i teatri le aprono, dalla Scala, l'Arena, Napoli, Torre del Lago, Tenerife, Oviedo, Corugna, solo per citarne alcune. Il suo repertorio spazia da Monteverdi, Mozart, Rossini, Verdi, Puccini, Giordano, Menotti, Prokofiev, Chiara, Anna Auguto, parliamone, veramente. E poi, direttori d'orchestra, solo per citarne alcuno, Muti, Ore, Zedda, Kovacev, De Bernard, Carella, registi come Ronconi, De Anna, Mariotti, Sgarbi, come ha fatto a lavorare con Sgarbi? Arruga, De Tommasi, insomma, Chiara, che meraviglia, che voce stupenda, ma veramente quando ho sentito tanto, no? Nel tuo repertorio, sia nel Rossini, sia nella parte della tua Carmen, la tua voce veramente mi ricorda molto la voce della Simenato, questa tua uguaglianza, uguale nel registro grave, svetti con facilità e morbidezza nelle zone acute, veramente non si sente il passaggio, no, tra la parte più centrale a quella acuta, è una meraviglia, una rarità.
Grazie Cristina, sei gentilissima. In verità il nostro è frutto della grande ricerca, tu lo sai, no? Noi, se amiamo quello che facciamo, ci sentiamo sempre dei ricercatori, non siamo mai all'altezza della bellezza che è già stata scritta, che ha i suoi canoni, che ha i suoi metodi. È la passione che ci porta a perfezionarci. E ancora io sto studiando e spero di arrivare a quello che è il mio proposito, cioè coltivare sempre maggiormente la voce per essere all'altezza del fraseggio operistico, del fraseggio musicale, della logica che c'è dietro. Allora, e questa omogeneità in verità mi fa riagganciare a una delle frasi che ora mi vengono in mente, perché sono le frasi che anche i vedovi Callas ripetono spesso, ma che dovrebbe essere ripetuta spesso nelle scuole di canto. I passaggi non esistono quando la tecnica è tale che copre tutto con morbidezza e si canta sul fiato. Il passaggio è scoperto quando uno non canta bene. Anche i miei allievi qua in conservatorio, no, da dove mi sto collegando in questo momento, loro mi espongono le loro idee sui passaggi e sono alquanto confuse. E io dico, ok, un passaggio esiste. Io ho un allievo anche sopranista, no? Quello è tutto un capitolo a parte.
Certo
che ci sono nella voce, li sentiamo in maniera molto chiara, per esempio nella musica pop, vengono utilizzati, addirittura vengono enfatizzati apposta, Ma quella è un'altra storia. Noi cantiamo sopra, sul fiato, appoggiamo bene dalle note basse fino al passaggio le note in un altro piano vocale. In quella maniera uno non si accorge neanche che ha superato quelle note che potevano essere una difficoltà. E lo stupore di questi allievi è la mia gioia, perché loro si rendono conto che senza fatica la voce sta esattamente sul fiato, dal sostegno parte questa. Questo fiato che non è una spinta ma un sostegno, non è una spinta la voce, ma si canta sul fiato. Sono tutti termini che invitano alla morbidezza con cui la voce si espande poi nel teatro attraverso i nostri risuonatori facciali, i risuonatori del nostro corpo. È tutta una questione di morbidezza, ma di grande precisione. Se il sostegno e il palato si incontrano per convogliare la voce verso i risuonatori, la magia è fatta. E questo io è un lavoro che faccio fin dall'inizio sui giovani allievi affinché il suono emerga subito perfetto. Magari sarà lento il progresso della congiunzione di tutti i suoni nei salti, nelle scale, nelle difficoltà del fraseggio, ma quel suono, il primo suono che fai, deve essere un incontro tra tutte queste caratteristiche che sono la tecnica e quindi deve essere perfetto. Tu te lo ascolti dalle orecchie poi, non da dentro, te lo ascolti da fuori, quello che sentono gli altri lo senti tu, il pianissimo ha una punta che passa l'orchestra, perché è un concetto passare l'orchestra che si trova nella punta del suono e l'anima la senti in un crescendo, in un diminuendo, quel pianissimo è un diamante che brilla in un teatro quando canti bene. E lì mi riaggancio poi a un forte, che è sempre morbido, ma ha solo più pressione. Questi sono tutti concetti che si racchiudono nella mitica frase di Maria Callas che diceva che i passaggi non esistono. Lei disse anche che i soprani, no? Siamo tutti soprani, i mezzi non esistono. Io capisco anche questo. Capisco l'enfatizzazione di questa frase, perché quando si porta al parossismo la tecnica e canti in
Certo.
punta, non ti fai prendere dal timbro che rappresenti, ma sei quel timbro. Quindi la tecnica è una per tutti, ecco quello che volevo dire. Infatti si insegna ai tenori, ai sopra. Io ho un basso, un allievo, no? Un basso baritono. Ormai dire un basso mi pare di parlare di un figlio, lo dico in questo termine, sia chiaro. Perché poi li cresci, li crei, sei felice per loro e li lasci al teatro come lasci i figli alla vita, no? Che prosegue. E ecco, questo, mi ricordo che questo basso baritono, che insomma è in carriera, molto bravo, la prima volta che venne da me mi disse: ma che devo fare? Ma le note gravi che non si sentivano, beh, tu mi devi cantare da soprano. E glielo dissi proprio in maniera traumatica. Lo feci apposta. Se non metti in punta questi suoni, tu non scendi. Se non mi fai convogliare in quella punta tutti i tuoi suoni, tu
È
ne scendi
vero.
metali e hai tutti i passaggi scoperti. Ebbene, e noi lavoravamo sul fiato, piano, crescendo, facevamo tutti i vocalizzi, anche picchiettati, tutto, no? Tant'è che in camerino ogni tanto qualche suo collega gli dice tuttora: ma tu che fai, vocalizzi da soprano leggero? Viene ancora da sorridere quando ci penso, però questo gli dà la duttilità che infatti è una delle
Certo.
sue caratteristiche. Ecco, questa è la risposta a ciò che dici. Come vedi, è una ricerca, uno studio e attenzione, va mantenuto, corde vocali, sì, sono muscoli, cartilagine, un bordo libero della mucosa, insomma. Abbiamo tante cose su cui lavorare, un microcircolo, insomma, piccole cose che però producono grandi suoni. Io dico sempre, per lo strumento più piccolo del mondo sono stati creati i più grandi teatri del mondo. Questo dice tutto sulla risonanza della voce, la sua morbidezza, l'enfatizzazione di un suono che per 4 ore viene mantenuto recitando, supera l'orchestra senza un microfono, perché il microfono sei tu e chi lo sa usare non perde mai lo smalto della sua voce parlata dall'inizio alla fine della recita. La grande magia che sta dentro di noi, che abbiamo solo cercato di allineare, ma che era con noi fin dagli inizi dell'esistenza dell'uomo su questa terra. È qualcosa di meraviglioso ciò che il Rinascimento ha fatto scaturire attraverso quella camerata. Il conte de Bardi ha avuto veramente un grande intuito ed erano filosofi coloro che c'erano, cioè sono entrati i miti greci a far parte della prima opera lirica ed è chi parla bene che canta bene. Il recitare cantando ha portato allo sviluppo dell'opera. Questo ci deve far pensare molto, che è tutta una questione di precisione, morbidezza, appoggio, sostegno. E lo dico soprattutto per molti giovani che spingono e vogliono un suono forte in classe. E poi, poverini, rimangono scontenti quando sentono che quello sforzo si trasforma in un'inutile fatica che implode in se stessi. E
È
vabbè,
vero,
chissà,
e io
adesso ti do.
posso dire con tanta perfezione di ragionamento da parte di Chiara che è vero, ho avuto anche modo di sentire alcuni suoi allievi, tra cui una giovane mezzosoprano che tra le altre cose si è distinta a Spoleto, se non erro, vero Chiara?
Ah sì, Francesca Lione.
Bellissima voce, veramente si sentiva questa morbidezza e una voce particolare, ma perfetta, che Chiara ha mantenuto l'integrità di quella voce. Quello che si sta dicendo in diverse interviste con altri cantanti di grande carriera, cito Bruno Praticò, è stato nostro ospite ultimamente, che dice che non dobbiamo camuffare la nostra voce, che dobbiamo, appunto, mi dice Chiara, cantare sul fiato. Non c'è questa paura che io avverto, sinceramente, dimmi te, ma l'ha già accennato chiaramente, no? Quando i giovani cercano già al conservatorio di voler spingere per creare un suono più potente, per farsi sentire, o magari persone che già iniziano a fare una carriera e purtroppo il mercato gli chiede: sì, adesso magari debutta come Susanna, un bel colore, magari brunito. Allora iniziano a dire: ok, ora fai dopo, ora Norma. E quindi si trovano costretti per affrontare questo ruolo così diverso tra Susanna e Norma a dover in qualche modo camuffare, truccare una voce che potrebbe venire naturalmente a quel ruolo. Ma gli è chiesto troppo presto, no? È come, non lo so, mi viene a pensare un bambino di un anno che ha imparato appena appena ora a camminare sulle dita, va bene, ora monta sulla Vespina, forza, su, è la stessa
Sì,
identica cosa.
è lo stesso concetto, però va detta una cosa: queste cose bisogna sapersele permettere. Allora, se uno si conosce bene ed è un artista di esperienza, sa perfettamente dove può navigare, perché la tecnica è una, anche con stili differenti. Tu prima accennavi al mio curriculum, no? Quando io facevo Monteverdi, non usavo una tecnica differente da quando io canto una Butterfly o la Medium di Menotti. Io mi ricordo che il debutto della Medium di Menotti l'ho fatto a distanza di 2 mesi dal Werther. Quello è un declamato forte, potente. La psicologia di quel personaggio ti porta a enfatizzare il vero e proprio teatro, è un recitar cantando portato proprio al parossismo. Però con una voce in punta tu fingi anche un suono che sembra duro, aspro, ma non ti fa mai male.
È
Quella
vero,
duttilità,
è vero.
dopo quella duttilità la riporti altrove e anzi ti fa fare tutto, tutto nell'entourage di un repertorio che ovviamente non deve essere troppo distante, ma ripeto, io mi fido di chi sa, di chi si conosce. Infatti non giudico facilmente queste cose, però se non ti conosci e sbagli, quello è stato l'errore. Ecco, il recitar cantando stesso porta a un declamato tale che ha bisogno proprio di quella punta. Oh, ricordiamoci che i teatri più belli che abbiamo in Europa, in Italia, sono stati inaugurati quando sono stati costruiti anche dai castrati, cioè da opere barocche. Quindi, se quel suono arrivava a coprire, no, tutto,
Certo.
ad arrivare in fondo al teatro con un pubblico che anche chiacchierava e tanto il cantante si sentiva, vuol dire che la tecnica, ricordiamoci che bel canto, un termine preromantico, molti l'associano solamente al romanticismo, ma un termine che esisteva da prima e quindi racchiudeva già in sé le caratteristiche della voce sul fiato, dell'appoggio, e questo veniva utilizzato già dai castrati, questo stile. La voce era grande, altro che piccola, sapevano benissimo fare tutto, grandi virtuosismi, grandi pianissimi e fortissimi, crescendi.
Anche perché ci
Insomma,
sono nelle lettere, anche delle persone che hanno
esatto.
scritto questi acuti folgoranti che riempivano, che esaltavano la platea. Insomma, non si può parlare quindi di voci piccole.
Questo parla da sé, se la tecnica è una e viene tramandata da secoli, da quell'epoca, ovviamente c'è uno sviluppo operistico, ma la tecnica è una anche se gli stili sono tanti. Certo che poi uno si specializza in un repertorio, ma se tu dal bel canto mi vai, cioè mi vai in un romanticismo, anche se vogliamo a un verismo, ovviamente deve essere quel ruolo che ha quelle caratteristiche adatte a te. Io faccio sempre un esempio basandomi su un compositore solo, Mozart, no? E sappiamo perfettamente, dalle prime opere alle ultime, cosa non ha fatto questo. Io dico uomo perché la parola uomo in sé è un intriso di elementi che va al di là dell'artista stesso. Uomo, uomo in quanto portato al massimo delle sue caratteristiche mentali, artistiche, in quanto la vita che viveva era l'opera, l'opera era la vita che viveva. Era un'osmosi continua la sua vita. Si evince dal suo fraseggio qualcosa che va oltre il tempo, anche oltre il suo tempo. Quando, per esempio, prendo ad esempio il Don Giovanni e dico Donna Elvira fatta dal mezzo, è una cosa
Che
che
tu
lo
l'hai
dico.
fatta splendidamente, lo dico ai nostri
Ecco,
ascoltatori.
quella Donna Elvira. Io non sapevo neanche, per esempio, che l'aria me la sono studiata proprio per provarmi, e con un amico che dirigeva, ho detto sì, facciamo questa Donna Elvira. Ed era per me un modo per provarmi in quel ruolo, tra l'altro tenuta tutta in tono dall'inizio alla fine,
Sì, ho sentito.
ma come dire, è vero che la tecnica è una, allora alzo un, vogliamo dire in maniera, voglio usare un termine semplicistico, una frase semplicistica, alzo un po' il passaggio, lo posso fare. Se io faccio Rigoletto e devo far sentire il quartetto, perché spesso scompare questo quartetto, i mezzosoprani sembrano
È
tutti degli
vero,
interpreti,
è vero.
metti in punta quelle note, non le ingrossare. Puoi fare un misto, ma se fai un petto puro ti perdi la punta che passa l'orchestra, non ce lo
Esatto, perché
dimentichiamo.
la cosa, vedi Chiara, scusami se ti interrompo, la cosa che mi premeva sottolineare non è che io critico il fatto che da Susanna te mi canti Norma, no, ma critico il fatto che tu per assoggettarti a un mercato mi camuffi la tua voce. La scurisci
Esatto. E quindi cambi le
ed è
posizioni,
innaturale, perché voglio dire, l'hanno fatto, è innaturale.
si alterano
Questo.
le posizioni dei suoni, questo volevo dire. Ecco perché
Sì.
ti devi conoscere, non devi alterarle,
Certo.
devi trarre da quelle posizioni le
Esatto,
caratteristiche che
esatto.
servono, ma non tradire la purezza della posizione dei suoni,
Ma
altrimenti non torni indietro. Non
Esatto, ma
torni.
basti pensare, ci sono stati grandissimi nomi che hanno, mi viene da pensare, la Olivero, riconosciuta e ricordata solo per Adriana Lecouvreur, per Manon Lescaut, ma è stata una meravigliosa Violetta, e cantava
Certo.
Violetta come cantava Francesca da Rimini, come cantava Manon Lescaut. Chiaro, poi dopo c'era l'esagerazione in alcune frasi, che poi sono state rese un po' nell'Arena di Verona, ad esempio, forse no, in Fedora, quando declama e
Ah,
chiama il suo amato, allora viene questa voce alcune volte un po' esagerata.
sì, però voluta, è una scelta che se lo può permettere, infatti molto facilmente si criticano anche voci di adesso che passano, insomma, ecco, ci sono, non voglio dirlo per rispetto, ma però sono voci che sono in carriera e mantengono sempre alto il livello di ciò che fanno. E se alcune scelte sono sullo stile, io dico sempre, prima di criticarlo, fallo tu e poi se lo possono permettere. Stanno portando a casa
Esatto,
una recita
esatto.
fatta bene. E non ultima, insomma, la Tosca, la Scala, no? Per alcuni versi fu criticata. E io ho detto solo che, siccome la protagonista l'ho sentita in altri ambiti anche di repertorio, ho detto: sai che ti dico? Lei se lo può permettere, la sua scelta può non piacerti. Ok, ho capito cosa le
Certo.
sta criticando, ma guarda prima cosa ha fatto, guarda cosa sta facendo e guarda perché lo sta facendo. Oh, è facile criticare. Però
È
bisogna anche
vero.
capire, e perché non devi decontestualizzare neanche quell'artista in quel momento, perché allora sì che stai dando un giudizio che si rifà di una conoscenza, altrimenti se ti basi solo su ciò che vedi in quel momento e non conosci l'artista, non lo puoi realmente criticare. Poi criticare, cosa vuoi criticare? In un'esecuzione che comunque può essere soggettiva come piacere, ma che oggettivamente va bene, secondo i canoni che sono quelli, insomma, no, di una tecnica canonica, in cui ognuno si può anche esprimere in maniera personale, perché no? Detto ciò, vorrei dire che questo non riguarda il repertorio post-romantico verista, no? Spesso si dice, ah, quella voce ha esagerato, ha fatto un repertorio che non era adatto, e spesso si adatta questa frase a persone che vanno oltre il bel canto. Attenzione, anche nel barocco ci sono persone, ci sono artisti che fanno un suono fisso che non va bene tecnicamente, un suono sporco, e magari lo giustificano, ma non va bene, deve essere pulito, e anche quel suono fisso si può enfatizzare in un suono rotondo. Basti pensare ai trilli, ai mordenti, a tutte le agilità che ci sono. Sul fiato, e allora lì ti puoi permettere di fare un suono addirittura durissimo, perché in quel momento c'è bisogno, lì c'è molto teatro. Basti pensare all'Addio Roma, per esempio, no? Una cosa incredibile. Oh, Addio Roma! Certo che lì sei un po' un'attrice, un po' una cantante, ma questa duttilità ti viene da una duttilità mentale, tecnica, fisica, di musicista, di cantante. C'è un completo, c'è un dialogo tra tutte queste caratteristiche. Quindi attenzione, si può fare anche un errore guardando al passato, non solo guardando al futuro. La tecnica è una e si deve adattare agli stili, dall'alto.
Esatto.
Questo è quello che volevo dire. Infatti, a proposito di Mozart, io dico, no, Mozart, allora, guardate Cherubino, io ogni tanto faccio l'esempio ai miei allievi, sia chiaro che io delle volte gli dico, ma io studio più di voi, secondo me, perché io devo essere all'altezza di ciò che vi spiego e io vi faccio l'esempio. Allora, che ne so, Cherubino ha un timbro, elegia, con timbro no, poi delle volte addirittura si fa fare anche al soprano perché non si sa come trovare questo ragazzino puro, innocente, malizioso. Beh, insomma, sappiamo come sono i ragazzini, possono essere anche tutto questo. Però voi sapete che cosa è amore? Per esempio, ma se parlo di una donna Elvira, no? Mi cioè, allora cambia tutto, no? Cambia
Certo.
tutto. Però, per esempio, lascia che io piango. Quindi è già diverso. Ora ho improvvisato.
Signori,
Lo faccio
abbiamo avuto un'istantanea, io non voglio altro che dirvi, insomma, che Chiara ha fatto tre esempi: soprano, mezzo soprano, soprano ancora, ma meravigliosamente, senza alcun problema, in diretta. Grazie.
Grazie. Vabbè, adesso mi faccio prendere dalla didattica in questo momento, non so neanche come saranno venuti, ma mi interessa dare l'imprinting,
Certo.
parliamo umanamente. Allora, questo sta in tutto, cioè io non ho cambiato la mia tecnica, mi sono adeguata allo
Certo.
stile, perché con la tecnica fai tutto. Allora, ma delle volte, io mi ricordo c'è stato il flauto magico Mozart, i miei figli. Ho fatto in modo che le scuole elementari che frequentano i miei figli potessero rientrare in un progetto col Teatro dell'Opera di Roma. Però che succede? Sono andata a sentire il flauto magico alla fine di tante lezioni fatte in classe, ma col maestro unico che hanno in classe, la loro maestra di italiano, e praticamente non sapendo lei come farle sentire il flauto magico, ha messo il link su YouTube, no? E gli faceva sentire così la lirica a questi bambini. E i miei figli me lo dicevano, no, però no. Allora ho preso alcuni miei allievi e ho detto, dai, andiamo un giorno là in classe, hanno un pianoforte e gli combino qualcosa io. Quel giorno mi hanno dato buca, sia il baritono che il
No!
ormai io dovevo rendere la magia a questi bambini, perché io di una cosa voglio parlare. Bisogna iniziare dalle scuole primarie a far innamorare i bambini dell'opera, perché noi ci perdiamo il pubblico, noi ci perdiamo i musicisti, i cantanti.
Esatto.
L'Italia assolutamente deve coltivare questa conoscenza e la passione. Allora, io sono stata lì 2 ore e mezza, avevo 2 prime, 2 seconde, 2 terze. È successo in quell'ambito che i bambini, non sapendo dove sedersi, si sono messi tutti seduti sulle mattonelle lì in un corridoio della scuola. Io ho portato il pianoforte con le rotelle là in mezzo, ho improvvisato. Per 2 ore e mezza mi hanno ascoltato. E lo sapete perché? E lo sappiamo perché lo dico a me stessa, perché ai bambini, quando qualcuno parla con passione, con cognizione, loro ascoltano e rimangono affascinati. Quindi, se anche la musica venisse impartita in un certo modo da musicisti, visto che ce ne abbiamo tanti in giro, il povero maestro unico si trova relegato a dover fare anche questo e non ne ha la possibilità, ma solo la passione. Allora, questi bambini si innamorerebbero della musica, inizierebbero a studiare, andare nei conservatori, magari conoscono anche un fagotto, un oboe, conoscono strumenti che non sono quelli che, a cui si accostano più facilmente, ma che poi gli dovrebbero far fare una carriera solistica che non fa neanche il più bravo dei pianisti, diciamo, no? Io sono andata lì e gli ho fatto sentire Pamina, Regina della Notte, tutti i personaggi camuffando la mia voce.
Chiara, Chiara. Ci
Sì.
vorrebbe più tante Chiare Chiagli nei
Questo,
nostri
questo.
conservatori, perché purtroppo si sa come funziona un po' tutto quanto, no? C'è sempre meno passione, c'è più grigiore, meno
Sì.
interazione umana e più interazione a livello di connessioni, contabile, tutto quanto, ma questo non è arte. Purtroppo, Chiara, il tempo a nostra disposizione è concluso
Vai.
da un po'. Però io mi auguro e spero che tu voglia ritornare ancora a parlare proprio di questo tema, anche perché insomma sappiamo che l'opera è diventata patrimonio dell'UNESCO, però
Assolutamente.
bisogna mantenerlo, se no
Ecco.
sono parole per aria.
Per giustizia del fatto che prima ho parlato della mia allieva di Francesca, allora devo dire chi era quel basso a cui ho detto, quel basso baritono a cui ho
Certo.
detto, devi cantare da soprano per mettere la voce in punta, visto che ha vinto anche lui Spoleto qualche anno prima di lei, è Davide Gian Gregorio, che adesso sta cantando a Bologna.
Fortunati, fortunati ad averti come maestra, come sono fortunati tutti gli altri non hai citato, ma che sicuramente faranno una grande carriera. Mi auguro, Chiara, che tu vorrai ritornare nostra ospite e
Sì,
purtroppo ti
molto
devo
volentieri.
lasciare perché purtroppo il tempo
Allora,
è
io ti
stretto.
ringrazio e come vedete in me era anche vivo il desiderio di fare in modo che l'attenzione verso l'educazione musicale in Italia fosse grande, perché
Ma
questa intervista
infatti.
si parla di noi, ma dobbiamo convogliare gli altri a far parlare di musica tutti.
Assolutamente, ed è per questo che ti
Grazie.
rivolgo qui con noi prossimamente.
Grazie, grazie
Grazie, grazie cara
a voi.
Chiagli.
Ciao.
Un abbraccio, un grazie immenso.
A voi grazie a tutto il pubblico, ciao!
Vi abbiamo trasmesso Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma del soprano Cristina Ferri.